Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. 240 franchi in più per i salari bassi. Gli stati aumentano la compensazione per le prime donne toccate dal pensionamento a 65 anni. Congedo pagato di 2 settimane per i genitori che adottano un bambino, approvata in via definitiva l'iniziativa Marco Romano. Matrimonio per tutti, il tema in votazione il prossimo 26 settembre, divide le chiese svizzere e i fedeli. Reportage nel giornale. La vicenda Eitan ripropone il tema della sottrazione internazionale di minori, casi in aumento in Italia, spiega un esperto. Salvarlo oppure no, il dilemma di Pechino nei confronti di Evergrande, colosso dell'immobiliare sempre più vicino al fallimento. Fino a 240 franchi al mese in più per le donne con salari bassi che andranno in pensione nei 9 anni successivi l'entrata in vigore della riforma dell'AVS. Lo ha deciso questa mattina per 27 voti contro 15 la maggioranza del Consiglio degli Stati, che in questo modo vuole evitare di penalizzare le prime donne toccate dal previsto aumento dell'età della pensione anche per loro a 65 anni. La parola torna ora al Consiglio nazionale. Ad avere l'ultima parola saranno in ogni caso i cittadini. Da Berna, Mattia Serena.
L'aumento a 65 anni dell'età di pensionamento per le donne è deciso. A dividere le due camere del Parlamento sono le compensazioni previste per la cosiddetta generazione di transizione, vale a dire le prime donne che dovranno rivedere i loro piani di pensionamento perché per ottenere una rendita piena dovrebbero lavorare un anno in più. Il Consiglio degli Stati è tornato a discuterne oggi e ha sostenuto un modello più generoso rispetto a quello del Consiglio nazionale. Ad avere diritto le compensazioni sarebbero 9 classi di età, 100 franchi al mese per tutta la vita per i salari più alti, 240 per quelli più bassi, in pratica un terzo dei circa 10 miliardi che si risparmierebbero facendo lavorare le donne fino a 65 anni andrebbero in questi supplementi di rendite. È il prezzo politico, ha affermato Peter Eglin dell'Alleanza del Centro, per uscire dal vicolo cieco in cui da anni si trova la riforma del primo pilastro. È proprio per questo motivo che anche il governo, ha ricordato il consigliere federale Alain Berset, ha sempre detto che per riuscire a fare una riforma ci vogliono delle misure di compensazione solide in grado di ottenere il sostegno della maggioranza dei cittadini.
Per l'instant, le pas proposé par votre commission nous paraît être vraiment le pas important dans la bonne direction.
Alain Berset ha definito il modello accolto dagli stati un importante passo nella direzione giusta, ma a suo dire non ancora sufficiente. Il ministro della socialità si attende ulteriori adeguamenti nel corso dell'iter parlamentare. Una cosa è certa, anche se la riforma si chiama AVS 21, di sicuro non entrerà in vigore quest'anno, ma al più presto nel 2023, e per stabilizzare le finanze dell'AVS fino al 2030 il governo ha già ricevuto l'incarico dal Parlamento di elaborarne un'altra entro il 2026.
E i genitori che adottano bambini in futuro avranno diritto ad un congedo pagato di 2 settimane. Dopo anni di gestazione, le Camere federali hanno definitivamente approvato un'iniziativa parlamentare lanciata da Marco Romano dell'Alleanza del Centro. Inizialmente la richiesta del deputato ticinese era di 12 settimane per permettere alla coppia di accogliere al meglio il bambino. Alan Cramer ha quindi chiesto a Marco Romano se ritiene 2 settimane comunque soddisfacenti.
Finalmente il congedo di adozione è legge, un grande passo avanti, si introduce un nuovo istituto sociale ad oggi sconosciuto a livello nazionale. Le 2 settimane sono un compromesso veramente minimale, a livello umano insoddisfacente, però bisogna capire che nel diritto svizzero bisogna fare passo dopo passo, e spero che questo segnale da parte della Confederazione porti poi cantoni, porti singole aziende a concedere anche qualche settimana in più.
Lei aveva depositato questa iniziativa parlamentare nel 2013, sono passati 8 anni praticamente. Sono tempi troppo lunghi oppure è il tempo necessario per capire i dettagli di una legge?
Quando il tutto va a buon fine si possono anche accettare gli 8 anni, no? In effetti è complicato, ci sono voluti vari approfondimenti anche da un punto di vista giuridico. Per la prima volta si introduce anche un congedo concesso a entrambi i genitori. Questo è un forte cambiamento nel nostro sistema. Le 2 settimane potranno essere divise tra mamma e papà, e questo apre la porta, a mio giudizio in maniera molto positiva e costruttiva, anche verso il congedo parentale.
Questa iniziativa è anche un esempio di come possa nascere una legge da un singolo deputato, perché l'adozione non era un tema trasversale o sentito da più partiti o molto discusso. Com'è nata questa sua idea, proposta?
Questa proposta è nata attorno a un tavolo con delle famiglie che hanno scelto la via dell'adozione, che mi hanno segnalato questa disparità di trattamento. Un gruppo di mamme ha elaborato un primo testo che poi abbiamo sottoposto alla commissione, su quale si è poi lavorato, e questa è veramente una bella dimostrazione di come la politica ascolta e recepisce i segnali che provengono dalla popolazione.
Il consigliere nazionale Marco Romano, rinviato il dibattito sui contenuti del patto globale ONU sulla migrazione dopo il Consiglio degli Stati, anche il nazionale ha optato per la sospensione delle discussioni. Le due Camere intendono infatti attendere i risultati dell'esame di una specifica sottocommissione sulla cosiddetta soft law, ovvero quelle norme non giuridicamente vincolanti. Da Berna, Anna Riva.
Doveva essere un'operazione semplice nei piani del Consiglio federale, eppure nel 2018 il governo dovette rinunciare all'adozione del patto e a un viaggio a Marrakech per far fronte a una serie di critiche che uno strumento del genere, pur non essendo giuridicamente vincolante, evidentemente è in grado di sollevare. Oggi dunque il tema è tornato sui banchi del Parlamento e più precisamente del Consiglio nazionale che, in linea con gli Stati, ha optato per la sospensione del dibattito almeno per un anno. La Svizzera non si doterà quindi ancora, almeno per il momento, del codice di condotta con cui la comunità internazionale intende gestire la migrazione transfrontaliera. Il motivo? I deputati vogliono avere sul tavolo tutti gli elementi in ambito di soft law e coinvolgimento parlamentare. Marco Romano, deputato dell'Alleanza del Centro.
Valutato il contenuto del messaggio governativo e il contesto generale, la Commissione degli Affari Esteri del Consiglio degli Stati e ora la maggioranza di quella delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ritengono che l'approccio e i contenuti materiali di questo patto debbano essere esaminati solo a seguito dei riscontri che emergeranno dai lavori di approfondimento svolti in merito alla gestione degli strumenti di soft law.
A poco sono servite le argomentazioni del ministro degli esteri Ignazio Cassis, che ha sottolineato come il patto sia stato sottoposto a una seconda analisi dalla quale sono emersi i vantaggi per la Svizzera legati a tale strumento. Con il patto il governo intende infatti contenere la migrazione irregolare. Se il Consiglio nazionale decide di proseguire il dibattito, il Consiglio federale è pronto a riprendere in qualsiasi momento la discussione. Un appello che però è caduto nel vuoto.
La Svizzera deve dotarsi di un'istituzione nazionale per i diritti umani. Dopo il Consiglio degli Stati, anche il nazionale, con unica eccezione l'UDC, dà il via libera alla creazione di questo organismo. Un'istituzione che figura da tempo nell'agenda politica elvetica e risponde a una richiesta di politica estera dell'ONU, hanno ricordato in aula diversi oratori, compreso il consigliere federale Ignazio Cassis. Secondo i fautori, assumerà un ruolo di prevenzione in materia di violazione dei diritti dell'uomo e di sensibilizzazione sul tema. Spazio alla questione della fede nel nostro approfondimento sul matrimonio per tutti. Se per il mondo cattolico non è opportuno utilizzare il termine matrimonio per designare l'unione civile tra coppie omosessuali, la Chiesa riformata svizzera sposa su tutta la linea la modifica del codice civile. Quanto potrebbero incidere quindi le convinzioni religiose sul voto che, ricordiamo, ci sarà il 26 settembre? Lo scopriamo in questo reportage di Alberto Andreani.
La messa è finita. Sul sagrato di una chiesa del Mendrisiotto si radunano i fedeli, ma solo alcuni, a microfono aperto, vogliono dire la loro sulla votazione del 26 settembre.
Io sono assolutamente a favore del matrimonio per tutti.
Io scelgo di andare avanti come siamo sempre fatto, donna uomo, uomo donna.
E ci sono ancora diversi indecisi. Seguire la posizione della Chiesa Cattolica o l'evoluzione della società non è per loro una scelta facile.
È buono che questi altri tipi di relazioni, per esempio fra persone dello stesso sesso, abbiano una sicurezza legale.
Così Joseph Bonnemain, vescovo di Coira, che si dice però contrario al testo in votazione.
Non perché io abbia una impostazione discriminatoria, anzi sono d'accordo che tutti devono avere gli stessi diritti, ma perché matrimonio fino adesso significava una cosa molto concreta.
La modifica di legge oggetto di referendum parla di matrimonio, ma si riferisce all'unione civile tra persone del medesimo sesso. Quello religioso non viene messo in discussione. Tuttavia qui si va oltre, prosegue Monsignor Bonnemain, affermando che la conferenza dei vescovi teme conseguenze per i figli, adottivi o che nasceranno da queste coppie.
Matrimonio è quella unione fedele per tutta la vita, feconda, fra uomo e donna, per aiutarsi a vicenda e prendere la responsabilità per la generazione ed educazione dei figli propri.
La questione dei figli anima la campagna tra favorevoli e contrari al matrimonio per tutti. La donazione di sperma per le coppie lesbiche è l'elemento sul quale si fonda maggiormente il no espresso dalla Conferenza Episcopale Svizzera. Favorevole, al contrario, l'unione delle donne cattoliche. I bambini, afferma Katharina Jost, necessitano soprattutto di stabilità e sicurezza, un riferimento costituito da una o più persone affidabili, che siano due donne, due uomini, una sola donna o un solo uomo. Per esempio, molte madri si occupano dei figli in assenza di un compagno. La vicepresidente dell'Unione Svizzera delle Donne Cattoliche tiene a sottolineare che il matrimonio per tutti è principalmente una questione di giustizia nei confronti di due persone che si amano.
Darum sind wir ganz klar dafür, dass sie auch die Ehe eingehen dürfen.
Confermando una posizione già adottata nel 2019, anche la Chiesa Riformata Svizzera sostiene l'apertura al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Così facendo, i riformati accettano di conseguenza il capitolo riguardante adozione e procreazione. Le posizioni delle chiese presenti in Svizzera sono dunque variegate, come le riflessioni dei fedeli incontrati al termine della messa domenicale, riflessioni che vanno anche al di là della religione e della politica.
Resto sempre un po' perplessa.
L'importante è che crescano nell'amore.
L'amore è amore.
E questo è un contributo realizzato da Alberto Andreani in collaborazione con Manuele Ferrari. A Locarno, alla Corte di Appello, si sta dibattendo di un caso che aveva scosso il Ticino. Alla sbarra c'è un quarantenne eritreo condannato in primo grado a 16 anni di carcere per aver assassinato la moglie. Ce ne parla Francesca Calcagno, che sta seguendo il processo.
In carcere dal 3 luglio del 2017 il quarantenne si è sempre professato innocente. Anche oggi, seppur con qualche non ricordo in più, l'uomo chiede che venga annullata la condanna di primo grado, chiede di venire assolto perché non è stato lui a buttare la moglie giù dal balcone della loro casa di Bellinzona. Secondo la sua versione, la donna si è suicidata, aveva 24 anni, lui 36. In dicembre l'uomo è stato condannato in primo grado a 16 anni di carcere per assassinio. Per la Corte delle Assise Criminali è stato lui a spingere la moglie giù dal balcone al termine di una discussione. Sempre secondo la Corte, il quarantenne ha punito la donna per il suo silenzio perché non gli diceva il nome del suo presunto amante. Questa mattina la giudice Giovanna Ruggero Vil ha interrogato il quarantenne a lungo, ha ripercorso la sua vita, ha indagato i dubbi che nutriva nei confronti della moglie, era convinto che lei non gli raccontasse tutta la verità, ha ripercorso la notte in cui è morta. Il processo prosegue, è fortemente indiziario. La Corte di primo grado aveva tenuto conto in particolare di una perizia medico-scientifica dell'Università di Berna che stabiliva che la donna era stata spinta.
In Italia ora, dove la vicenda del piccolo Eitan, sottratto alla tutela legale della zia paterna dal nonno e riportato in Israele, riporta al centro dell'attenzione la questione della sottrazione internazionale dei minori. Un fenomeno in crescita, secondo l'associazione Figli Sottratti, che in Italia dal 2004 segue genitori a cui sono stati portati via i figli. Ce ne parla la corrispondente da Roma, Anna Valenti.
A volte capita di punto in bianco, senza nessuna avvisaglia, si esce la mattina per andare al lavoro, si salutano i figli, rientrati a casa, spariti. Altre invece la sottrazione di minore, cronaca di un rapimento annunciato, che avviene ad esempio durante un difficile procedimento di divorzio. E sono solo alcune delle vicende vissute dai genitori che si rivolgono a Paolo Pozza, presidente e fondatore dell'associazione Figli Sottratti, nata nel 2004, ossia dopo che sua moglie, andata in vacanza con le figlie in Polonia, non ha più fatto ritorno a Vicenza. Un calvario che tocca un numero maggiore di genitori o familiari di quanto non si pensi.
Ci sono dei numeri ufficiali che ogni tanto vengono pubblicati dal Ministero della Giustizia e dal Ministero degli Esteri. Parlano di 300 e 400 casi all'anno. Avevamo fatto dei calcoli ed eravamo intorno al migliaio.
Non tutti infatti finiscono sul tavolo dei ministeri e i casi a volte riguardano due o più minori sottratti.
Di tutti questi, meno del 10% tornano indietro.
Ma com'è possibile che un minore possa essere portato fuori dall'Italia, soprattutto come nel caso di Eitan, se c'è il divieto di espatrio?
Prendi un bambino, lo carichi in macchina, lo porti fuori dall'Italia perché con la macchina passi senza nessun controllo. Ti presenti tranquillamente in un aeroporto, un biglietto aereo, non sempre digitano il nome e il cognome del bambino per vedere se c'è qualche segnalazione. Infatti noi ci battiamo da anni perché ci sia il controllo quando c'è il minore, sempre.
Ma grazie alla Convenzione dell'AIA sulla sottrazione internazionale dei minori non è possibile ottenere giustizia.
La Convenzione dell'AIA non dice quale dei due giudici tra quello italiano e quello israeliano deve occuparsi di questa faccenda, quindi normalmente se ne occupano tutti e due. Normalmente arrivano a una sentenza diametralmente opposta, a quel punto lì cosa si fa? Niente.
E cosa dovrebbe cambiare allora in Italia per contrastare il fenomeno della sottrazione?
In Italia esiste solo il reato di sottrazione di minore. È un reato che non prevede pene elevate, al massimo 4 anni. All'estero la sottrazione di minore è un reato che non esiste. Esiste il sequestro di minore. Noi chiediamo una procura nazionale che si occupi nello specifico dei sequestri di minore, perché solo se ci sono persone altamente preparate che conoscono questo tipo di reato c'è la chance di diminuire il numero di bambini che vengono portati via dall'Italia ogni anno.
Questa è la situazione dunque in Italia. Sentiremo qual è la situazione in Svizzera in una delle prossime edizioni del Radio Giornale. Sempre più a rischio fallimento il gigante dell'immobiliare cinese Evergrande. Stamane alla borsa di Hong Kong il titolo del gruppo perdeva quasi il 12% del suo valore, toccando il punto più basso degli ultimi 6 anni. Per le autorità di Pechino si tratta ora di decidere se salvare il colosso o lasciarlo al suo destino, come ci spiega il nostro collaboratore per la Cina, Gabriele Battaglia.
Oltre 300 miliardi di franchi di debito, investitori che protestano sotto il suo quartiere generale a Shenzhen. Per Evergrande, il secondo maggiore sviluppatore immobiliare cinese, una delle imprese più indebitate al mondo, sembra rintoccare la campana morto, ma i suoi amministratori fanno sapere che stanno cercando compratori per le attività collaterali e soluzioni per ristrutturare il debito. Finora però è tutto poco chiaro e questo non fa che esasperare i creditori e gli investitori. Come si è arrivati fin qui? Le grandi imprese cinesi, e tra queste il mattone la fa da padrone, hanno da sempre esteso il proprio business all'infinito in tutti i settori per conquistare nuovi territori e nuovi mercati. L'hanno fatto indebitandosi alla grande, basandosi sulla certezza di ottenere credito infinito dalle banche di Stato. Di recente il governo cinese ha invece adottato politiche più restrittive proprio sull'immobiliare, cioè ha chiuso i cordoni della borsa, cercando di raffreddare la bolla speculativa e di veicolare risorse verso settori più strategici come la tecnologia. Ecco quindi che l'eccessiva esposizione di Evergrande genera una reazione a catena, perché molti cantieri si interrompono, compratori di immobili che hanno già pagato si infuriano, i fornitori non vengono pagati, il titolo crolla. A questo punto bisognerà attendere le mosse del governo cinese, sempre combattuto tra salvare le grandi imprese dai fallimenti per timore che si destabilizzi il sistema economico e dare invece un segnale forte agli speculatori del mattone, laddove Evergrande sarebbe l'esempio per tutti.
Cambiare nome alla Nuova Zelanda lo chiede il partito dei Maori, che vorrebbe dare al paese un nome nella lingua indigena che suonerebbe più o meno così: Aotearoa. Il partito ha quindi lanciato una petizione nella quale si chiede anche che entro i prossimi 5 anni siano ripristinati i nomi in lingua locale dei luoghi che una volta lo avevano. Sentiamo Manjula Bhatia.
E ora che la lingua degli aborigeni della Nuova Zelanda, il Maori, ritrovi il suo giusto posto come prima lingua ufficiale. Così i leader Rauiri Waititi e Debbie Narewa Pecker nel lanciare la petizione per il cambio del nome della nazione. Siamo un paese polinesiano, siamo Aotearoa, un nome che ci renderà più uniti, uno strumento di inclusività, hanno affermato, ricordando come New Zealand sia in realtà un nome olandese. Persino l'Olanda ha cambiato il suo nome in Paesi Bassi. La petizione, che sarà presentata al governo, chiede anche che vengano identificati i luoghi, città e paesi che avevano un nome in lingua indigena e che questi siano ripristinati entro il 2026. L'imposizione di un'agenda coloniale nel sistema educativo ha notevolmente impoverito la lingua indigena, oggi parlata solo dal 20% della popolazione. Ci vuole quindi un impegno pubblico, dicono i promotori della petizione, per renderla di nuovo presente in TV, alla radio, nella segnaletica stradale, nelle scuole. Il nome Aotearoa è già usato da molti in modo intercambiabile con New Zealand, ma un cambiamento ufficiale del nome del paese è qualcosa che non è ancora stata presa in considerazione, aveva affermato la premier Jacinda Ardern. Un passo mal visto dalla destra, con il Partito Nazionale che vorrebbe vietare l'uso del nome del paese in lingua indigena ai funzionari pubblici. La petizione lanciata oggi fa eco al successo di quella lanciata 49 anni fa per il riconoscimento del Maori come lingua ufficiale.
Ed è tutto, vi lascio allo sport, l'augurio di una buona giornata.
Radio Televisione Svizzera.